Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Pensavate fosse una passeggiata. Bentrovati a Palla in Tribuna, si apre una nuova settimana e almeno fino a giovedì sarà una settimana molto complicata. Qui stanno arrivando un sacco di messaggi, io vi ricordo il nostro numero che a quanto pare tanti hanno memorizzato, che è il 333 92 00 170. Lo ripeto perché 8 siti in mezzo, 333 92 00 170, gli sms, i messaggi WhatsApp. Prima facciamo anche un po' di rassegna stampa prima di andare con gli ospiti. Il servizio di Alberto Dalla Tana, e naturalmente vi leggo anche calendario, risultati, classifica, tutto, perché arriviamo a questa puntata che apre la settimana dopo un'altra prestazione, come definirla? Definitela voi, con i messaggi del Parma che ha perso a Reggio Calabria ed è in piena zona play-out. In pochi lo avrebbero immaginato, quello che sembrava a tanti un cammino facile verso là si sta trasformando in una via cruci. In questo momento per il Parma è più vicino alla retrocessione in C che la promozione in A. Lo dicono i numeri, non lo dico io. Allora, partiamo dai risultati, la classifica, inquadriamo questa nona giornata con l'Alessandria che ha battuto 1-0 il Crotone, ma si è giocato venerdì. Al sabato il Benevento ha battuto il Cosenza 3-0, Lecce Perugia 0-0, il Monza allo scadere con D'Alessandro ha battuto il Cittadella 1-0, il 5-0 della Ternana sul Vicenza, Ternana che sta facendo molto bene, ha vinto 3 delle ultime 4, Frosinone Ascoli 2-1, Brescia Cremonese 1-0. Ieri il Pisa ha pareggiato con un regalo al 96esimo al Pordenone 1-1 proprio contro i friulani, la Spal in serata ha pareggiato 1-1 in casa col Como. Il Parma, come detto, ha perso 2-1 a Reggio Calabria. Allora inquadriamo la classifica di B e per arrivare al Parma bisogna leggere praticamente almeno altre 14 formazioni. In testa c'è il Pisa, ne ha 20, il Brescia ne ha 17, a 16 un terzetto molto ambizioso, un quartetto, scusate, molto ambizioso. Tre sono particolarmente cariche per là, sono il Benevento, il Lecce e la Cremonese. Poi c'è la Regina, sempre con 16 punti, il Frosinone ne ha 14 come Perugia e Ascoli, a 13 la Ternana, il Monza e il Cittadella, a 11 il Cosenza ripescato, la Spal ne ha 10 come Parma e Como. Dietro ci sono soltanto il Crotone, l'Alessandria 7, il Vicenza 3 e il Pordenone con 2 punti. Questa è la classifica, la dice lunghissima. Prima di andare con i servizi, i vostri messaggi che continuano ad arrivare, ne ho tanti, poi passerò davvero buona parte della trasmissione. Da un certo punto di vista mi fa piacere che interagiate tanto a leggerli con le pagelle della Gazzetta di Parma. Io parto dall'allenatore del Parma, il giudizio di Paolo Grossi, che oggi poi ha scritto anche un articolo molto molto bello, secondo me molto puntuale e direi condivisibile al 99,9%. Il giudizio di Maresca, che si prende un 4, è la pazienza a un limite, lui la oltrepassato e forse nemmeno da ieri. La squadra messa in campo nel primo tempo per squilibrio tattico e mollezza caratteriale da vergognarsi, sembra non voler imparare dagli errori commessi in passato e questo è disarmante. La dignità vorrebbe che si rimborsassero le spese agli irriducibili che sono arrivati sino al granillo per incitare una squadra che davvero sino ad oggi non ha meritato tanta passione. Questo è il giudizio di Paolo Grossi per Maresca, che si prende un 4 come le due delusioni di questo frangente di campionato, forse le più evidenti a livello singolo. Mann, 4, il nulla, né dribbling né tiri, solo un'ammonizione per proteste, sintomo di un nervosismo che fa poco per nascondere. 4 anche a Michaela, come il suo connazionale addirittura irritante per la nullità della sua azione, in evidenza solo quando simula un fallo fuori area. Nel 6 che si prende Vasquez, che è il migliore in campo con Buffon, però è implicito un giudizio negativo poi su come viene impiegato il giocatore e sulla situazione proprio della squadra. Sei a Vasquez valgono per la sufficienza del suo bel gol, il precedente tentativo ben parato da Turati e soprattutto il fatto che è l'unico a cercare di mettere in campo qualche idea, un po' di ordine, che poi con il suo passo bailado non possa essere lui l'elemento capace di equilibrare i reparti, lo si sapeva dal giorno in cui è arrivato. Sotto questo punto di vista il delitto è schierarlo insieme ad altri tre pseudo attaccanti invece che al posto di uno di loro. Gli sguardi che ogni tanto riserva Mane e Mikaela, dato che non ama molto concionare, sono eloquenti e sembrano sottolineare che calcisticamente la sua lingua non è sempre compresa. E allora approfitto, visto che siamo in ambito di rassegna stampa, per leggervi alcuni passaggi dell'articolo che trovate oggi sulla Gazzetta di Parma di Paolo Grossi, firmato da Paolo Grossi, e veramente uno specchietto che riassume la situazione in casa crociata, che davvero è molto molto grave dal punto di vista sportivo, per carità, e non vogliamo tirare in ballo situazioni molto più serie della vita di tutti i giorni, però effettivamente a livello sportivo è una squadra in grandissima difficoltà. A livello di supponenza, come accade al Parma e al suo tecnico che ha atteggiamenti snob, certe formazioni fanno divertire solo gli avversari, scrive Paolo Grossi, e trova sponda negativa nella dirigenza che si era detta pratica nella realtà cadetta, ma che sia in certe scelte di mercato sia nell'aiutare poco l'allenatore si è mostrata sin qui poco sintonizzata sulle frequenze del campionato di B. Conclude l'articolo di Paolo: gara dopo gara non arriva la sensazione che si stia lavorando sulle carenze del gruppo, senza equilibrio ma soprattutto senza forza morale, spirito di sacrificio e tanta tanta umiltà. La stagione non si raddrizza e Parma, intesa come città, tifosi, storia calcistica, merita di essere onorata in modo diverso. Si può anche perdere, ma dimostrando sempre di voler vincere. E questo è un passaggio, veramente un articolo molto completo che rischia poi di perdere la sua efficacia, la sua potenza, se vado a leggere solo alcuni estratti, però mi sembravano abbastanza significativi. Allora, tra poco avremo un po' di ospiti, io qui ho una sfilza di messaggi, cosa faccio? Inizio a leggerli? Ma sì, dai, insomma, anche perché ne ho così tanti che si fa fatica, si fa davvero fatica, se no rimango indietro. Allora, altra prova deludente, ma ormai lo hanno capito anche i Sassi, che giocando così si va solo verso il basso, i giocatori mostrano tutto il loro nervosismo che porta a questo non gioco. Il gioco del calcio è intuizione, collaborazione, velocità negli scambi, non di certo quello che ha fatto il Parma. Alla prossima partita guarderò altro. Dopo 70 anni non riesco più a vedere partite dove i nostri colori sono ridicolizzati in questo modo penoso, scrive Paolo. E questo è soltanto il primo messaggio. Un altro messaggio che è arrivato da un ascoltatore: mega direttori galattici per figure da fantozzi, via tutti da Parma, a cominciare dal presidente addirittura, scrive questo ascoltatore. Si va proprio, ormai è un processo che riguarda tutta la squadra e anche la società, veramente c'è grandissimo malumore da parte dei tifosi. Continuiamo così che la Lega Semi Pro non ce la toglie nessuno, scrive questo ascoltatore che non si firma. E gli altri vi leggo tra poco, adesso andiamo con il servizio di Alberto Dalla Tana che vi ricapitola quello che è successo a Reggio Calabria. Dopo la regina facciamo il punto, poi andiamo anche con gli ospiti.
Sesta partita senza vittoria, stavolta una sconfitta dopo tre pareggi che fa sprofondare il Parma a ridosso della zona play-out, a 4 lunghezze dai play-off e a 7 dal Brescia, secondo. Maresca, dopo la sconfitta di ieri a Reggio Calabria, ha detto che in un campionato come questo, dove può succedere di tutto, la classifica del Parma è sì complicata, ma c'è tutto il tempo per recuperare. Ha ragione, a patto però che questa squadra sappia cambiare faccia e mentalità in fretta. Di gioco, fin qui, se ne è visto ben poco, completamente assente nel primo tempo del Granillo, dove la regina ha approfittato di un Parma eccessivamente sbilanciato in avanti per fare il bello e il cattivo tempo, passando in vantaggio alla terza occasione avuta in 14 minuti, un gol di Menez ad una difesa troppo molle, specchio dell'atteggiamento di tutta la squadra. Impalpabili davanti Mane e Mihaila, emblemi di una formazione che non è ancora riuscita a calarsi con la testa in Serie B. L'infortunio di Schiattarella, dopo 20 minuti, ha poi messo a nudo i limiti numerici di una rosa con pochissimi incontristi, oltre a terzini di ruolo. Qualcosa di meglio si è visto all'inizio del secondo tempo, specialmente grazie a Vasquez, ma la regina, con un paio di incursioni nell'area di Buffon, ha trovato il rigore del 2-0 trasformato da Galabinov. A nulla è servito il gol di Vasquez all'81esimo, perché poi il Parma non è più riuscito a impensierire gli Amaranto. prestazione disarmante per una squadra ancora senza identità, con gli avversari che trovano facilmente le contromosse e i punti deboli. Maresca sembra godere ancora della fiducia di Kraus, ma è necessario che questa squadra inizi a dimostrare di poter realmente ambire a stare nelle zone alte della classifica e giocarsi la promozione in Serie A. Il tempo per rimediare c'è, ma i nomi e le parole non bastano più. Da giovedì contro il Cittadella occorre dimostrare concretamente di aver imparato la lezione.
Palla in tribuna.
Ci scrive Cristian: ho appena terminato i 90 minuti di applausi per il vostro Paolo Grossi sulla pagella a Maresca, che vi abbiamo letto poco fa. Un altro messaggio, poi vado dal primo ospite che è in linea con noi. Una squadra senza anima e senza gioco, un sacco di giocatori che non si muovono senza palla, come si fa a non vederli? Forse non esiste il gruppo, sembra che ognuno giochi per sé, ci scrive Michele. Mane vergognoso, Mihaila si crede un fenomeno, Brunetta senza palla non si muove, aggiungi Terzini non fanno un cross, Inglese sembra non abbia voglia, non giocano con umiltà e non sono gruppo, conclude Michele. Quindi o Maresca li aggiusta in due partite fuori va via, ci vuole uno con gli attributi e che metta Vasquez trequartista in un centrocampo a 4 con due punti di cui uno è Tutino, scrive Michele. Tra l'altro, parentesi, dal punto di vista tattico mi sembra che Michele abbia scritto anche delle cose interessanti, soprattutto sulla posizione di Vasquez. Chiedo intanto il prossimo parere. Il Parma è a più 3 sulla retrocessione diretta, è in zona play-out piena in questo momento, e è a meno 4 dalla zona play-off. Questa è la fotografia della classifica, mi sembra molto molto lontana da quello che ci si aspettava in quest'estate, nonostante Maresca abbia detto mi aspettavo una situazione del genere nel pre-partita di Reggio Calabria. Buon pomeriggio a Gianluca Zurlini.
Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Gianluca, l'hai guardata tutta ieri la partita?
No, tutta no, perché dopo il gol della regina e altri 5 minuti di assoluta ignavia del Parma di fronte alla regina, confesso che mi sono messo a guardare un po' il classico che era in contemporanea Maggiore della Madrid, e poi ho ripreso a guardare nella ripresa, ma decisamente devo dire che non è che c'è qualcosa che non va, il problema è che sembra che sia tutto normale e dopo 3 mesi e mezzo quasi, perché ormai siamo a fine ottobre e il ritiro è iniziato il 10 di luglio se non ricordo male, non è cambiato nulla. Cioè, la partita con il Lecce l'abbiamo affrontata con lo stesso schema con cui ieri si è giocato a Reggio Calabria. Qui c'è una squadra senza anima, ma soprattutto dove non si capisce chi deve fare che cosa, e questo è grave. Non è tanto il fatto dei risultati, perché se si vedessero partite dove la squadra non vince, perde magari, ma perché fa 3, 4, 5 occasioni, arriva davanti alla porta e poi non segna, ci sarà la carenza, dovremmo prendere un po'. Qui non si arriva davanti alla porta, qui non ci sono cross, qui non si segna. Ieri le due occasioni sono state due prodezze individuali di Vasquez, che ha fatto due bellissime cose, aveva fatto anche due bei lanci, un tiro che ha impegnato il portiere della regina in modo severo, e poi un bel gol simile a quello di Ibrahimovic dell'altra sera nel quarto del Milan contro nella partita che ha contro il Bologna, che ha vinto nel finale di gara, ma non si vede altro, cioè non si vede anima, non c'è costrutto, questo è il problema. E poi si può parlare di progetto, che Maresca dica prima della partita del giocatore mi aspettavo di essere qui, può anche starci, ma non ci può stare che i giocatori non capiscano cosa devono fare. Ora, un giocatore come Koulibaly, che viene dalla Serie B francese, si chiama con altro nome, comunque chiamiamo la Serie B per capirci, che è giovane, ha dimostrato anche discrete qualità, l'ha messo in campo e ha sempre giocato laterale sinistro, terzino sinistro, preferisco chiamarlo la vecchia maniera. Ieri improvvisamente lo schiera a destra. Voglio dire, ma è uno di 20 anni. Cioè, ieri cosa guardava? Pensava quello che doveva fare, perché è l'esatto contrario di quello che ha fatto fino a una settimana fa. Rientra in campo Osorio, lo mette laterale sinistro. Non ne avrà di buono, ma almeno lascia lì Koulibaly e prova. Poi è tolto Osorio, ha messo Cobaut a sinistra. E anche Cobaut è sempre giocato centrale. Ma insomma, cioè, voglio dire, Brunetta è un altro esempio. È un giocatore che era già andato via da Parma. Era trequartista famoso l'anno scorso, il modulo non prevedeva il trequartista, va bene, e era finita l'avventura. Lo si è richiamato e si erano un po' tutti contenti, perché io ho visto delle qualità in questo giocatore. Lo si fa giocare esterno di centrocampo, ma non è il suo ruolo. Se uno è trequartista non ha mai giocato esterno di centrocampo. Cioè, dopodiché fai competire, buonanotte. Mane e Mihaila sono purtroppo individualisti e quindi si è capito, insomma, che il gioco corale non è propriamente la loro forza. Uno si può sopportare, due sono troppi. Insomma, non lo so, ma non si vede niente. Cioè, ieri ha messo in campo praticamente 5 attaccanti. Il risultato è stato che nel primo tempo la Regina ha dominato tutto il primo tempo, come era peraltro prevedibile. La Regina è una squadra non di altissimo livello, però ieri vedendolo in campo capivo esattamente come giocava. Cioè, c'erano 4 difensori, di cui uno Di Chiara veniva sempre, che mi ha ricordato a un certo punto il nostro Alberto Di Chiara di 30 anni fa, veniva sulla sinistra, bucava la difesa come voleva, perché Koulibaly non riusciva, non si capiva niente, tant'è che è nato da lì poi l'azione che ha portato al primo gol. Sì. Ma prima del gol c'erano state due azioni clamorose, cioè dove uno aveva salvato Buffon e l'altro aveva sbagliato il loro attaccante. A centrocampo 4 centrocampisti con le loro posizioni erano avanti 2 punti. Da noi, poi quando si è fatto male Schiattarella è calata la saracinesca, perché Juric, poveretto, da solo nel Travasket, che comunque nel secondo tempo perlomeno ha fatto qualcosa di buono, è stato sicuramente migliore ieri del Parma. E qua mi sembra, cioè, non saprei cosa dire, ma dopo 3 mesi e mezzo non può essere che un allenatore non abbia dato una parvenza di gioco, che non si capisca come questa squadra deve giocare, perché lo si capiva dalle parole di Maresca in teoria e di come voleva far giocare, di come ha preparato la squadra, ma in campo non si vede nulla.
Gianluca, ti chiedo questo: siamo arrivati al capolinea secondo te per Maresca?
Secondo me no, perché questa società si caratterizza anche per una strana chiusura generale, un po' all'ambiente, un po' a tutte, refrattare, diciamo, alle dinamiche normali, alle logiche del calcio, che a volte sono anche logiche un po' troppo, un po' troppo ballerine, questo è vero, però è refrattario. L'anno scorso è stato esonerato Liberani quando proprio non è stato esonerato dopo una partita come quella di Crotone, dove era evidente a tutti che non ce n'era più per nessuno, non si poteva più andare avanti. Poi l'esonero non ha risolto niente, ma è arrivato anche un po' tardi, e quest'anno ci si arriverà forse se riusciamo ad essere nelle posizioni di retrocessione piena, ma andando avanti così, 3 punti nelle ultime 6 partite, con la squadra che va in involuzione invece che in evoluzione, non lo so, però ritengo che né per la partita con Cittadella sicuramente, ma neppure quella se dovessimo perdere con Cittadella, e credo neanche se dovessimo perdere con Vicenza, perché si è deciso così, c'è stato un tweet del presidente che a quanto pare molto deciso nelle sue idee, quindi tutti pensano che dovrebbe essere, a questo punto si dovrebbe cambiare strada tecnica, ma secondo me andremo avanti ancora per un po' con questo allenatore.
Tu sei d'accordo, però, cioè, mi sembra di capire invece dalle tue parole che fosse arrivato il momento per un avvicendamento.
Ma allora il tempo l'ha avuto, non è che ne ha avuto molto meno sia Zeman che Cagni, parlando solo qua di Parma, ma anche a Pordenone hanno già cambiato 3 allenatori, cioè è arrivato il 3° allenatore che poi è tornato il vecchio Tedino di un tempo. Ma ormai, secondo me, cioè, si vede che c'è una squadra che non segue l'allenatore, questo è il problema. Visivamente è questo che si vede. Cioè, il secondo tempo di domenica scorsa col Monza, finito tra i fischi del Tarlino, a proposito, i 35-40 eroi, la cinquantina, non so, che sono arrivati a Reggio Calabria, concordo con quello che ha scritto oggi Paolo Grosso, che ha detto i Palmi.
Guarda, stanno arrivando tantissimi messaggi di applausi per l'articolo e le pagelle oggi di Paolo Grossi. Ci teniamo a sottolinearlo, perché accade di rado di trovare un'analisi così puntuale, così lucida, e mi associo, credo che valga lo stesso per te, non è perché è un collega di gruppo.
Assolutamente sì. Allora, il suo articolo, quello dove c'è pazienza finita, l'ho letto per bene già ieri sera, perché in pagina.
Ecco, hai avuto questa prelazione.
Prima all'ultima riga, Paolo Grossi è un collega super esperto di calcio, che ha una conoscenza eccezionale, di fronte al quale io mi inchino rispettosamente, ma soprattutto ha sempre avuto anche a volte posizioni sulle quali io non mi sono trovato d'accordo, ma ho sempre rispettato proprio per la conoscenza di calcio e la capacità anche di analisi che ha Paolo. Ma in questo caso ritengo che proprio abbia espresso quello che pensa tutti i tifosi e tutta la città, un po', insomma, perché anche non credo che neppure la vecchia dirigenza che ha ceduto a Krause in Parma sia contento di questo andato, perché ieri è stata presentata in campo una squadra che, quando ho visto la formazione del Parma, ero, come dire, per usare un eufemismo, perplesso. Ma qualche imprecazione mi è sfuggita, e poi il campo ha confermato quello che era, e non erano scelte obbligate, insomma. Certo. Cioè, si può fare anche qualcosa di diverso, voglio dire, ogni tanto, provare anche qualche esperimento che non sia un esperimento sul solco di quello che si crede sia giusto fare. se non ci sono i giocatori adatti per fare una certa cosa, si prende atto e si sfruttano le caratteristiche dei giocatori, e questo è quello che non sta avvenendo nel Parma. Brunetta non è sfruttato per le sue caratteristiche. Somme, poveretto, è stato mandato per 2 mesi al macello a fare il terzino e poi è sparito nel dimenticatoio. Adesso forse è infortunato, non si sa, perché ieri non era convocato, ma è sparito nel dimenticatoio e per 2 mesi ha fatto il terzino destro, un giocatore che è un centrale di centrocampo. Cioè, per la costruzione dal basso può darsi, però il risultato era disastrato dopo già delle amichevoli estive. E questa testardaggine, questa non presa d'atto di una situazione che non può andare avanti così. Io ricordo sempre la frase di Maresca quando dice: con la Ternana abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Ma qual è il momento migliore? Terni non abbiamo mai tirato in porta. Poi abbiamo rilanciato la Ternana dopo quella vittoria, è cresciuta e adesso è avanti a noi.
Abbiamo rianimata.
Rianimata, certo, era in crisi netta. Ma noi insomma sapremo rianimare, con questa è una specialità della casa, devo dire, che dura da qualche anno.
Da qualche anno, sì. Attaccanti però, sconosciuti o squadre in crisi, ci pensa il Parma.
Noi le rianimiamo, però il problema è che qui non c'è mai un ingresso in terapia intensiva della squadra che invece ha bisogno, che è questo Parma. Perché abbiamo 2 vittorie nel carriere, di cui una ottenuta contro il Pordenone, che è ultimo in classifica. È vero che ieri ha pareggiato col Pisa, è arrivato Tedino, forse sarà un effetto del nuovo allenatore, però cioè, l'unica partita convincente è stata giocata contro l'ultima in classifica. Ecco, il Vicenza è dietro di noi ed è una squadra non molto attrezzata per questa B. Forse domenica al Tardini contro il Vicenza potremmo anche vedere una squadra brillante, però cioè,
no.
Il problema è il contesto. E il contesto è, ripeto, disarmante. Non saprei perché... La rosa può avere delle carenze, ma non è così carente da essere
in zona play-out.
3 punti sopra la zona salvezza. Insomma, ecco, almeno nel mucchio dovremmo esserci.
Gianluca, io ti ringrazio tantissimo. Adesso noi dobbiamo correre, poi puoi immaginarti cosa stiano scrivendo gli ascoltatori alla nostra messaggistica. Grazie, Gianluca Zurlini,
grazie
per essere stato.
Voi.
Ciao. Allora. Arrivano altri. Faccio così: bypasso tutti i messaggi che controfirmano quello che ha scritto Paolo Grossi. Oggi comunque Roberto ci scrive: la pazienza è finita. E altro messaggio, questo Roberto: gli acquisti di Buffone e Vasquez stanno mascherando una campagna acquisti pessima, vedi Jacoponi, Tutino superpagato, cessione di Brugman, mancanza di un centrocampista vero, la colpa principale della dirigenza che ha voluto questo allenatore, scommessa. Saluti da Roberto. Allora, questo è Matteo da Roma che scrive: buon pomeriggio, ancora una partita deludente, 3 punti in 6 partite, dove anche questa volta non c'è ombra di gioco, idea di gioco di Maresca. Mi dispiace dirlo, ma fino ad ora la società ha fatto scelte sbagliate in termini di rosa e guida tecniche. Purtroppo è successo quello che tutti non avremmo mai voluto. E se si fa male Schiattarella, ecco, spero di ricredermi al più presto. Sempre forza Parma, da Matteo da Roma. Non mandatemi gli audio perché facciamo fatica oggi con gli audio. Scrivete, vi faccio perdere un minuto in più, però dai. Vogliamo bassi, basta manie di grandezza, trattiamo meglio le nostre bandiere, vedi Lucarelli, Jacopponi, impariamo a rispettare i tifosi, solo così continuerò a tifare Parma nel mio avamposto reggiano. Ciao da Domenico. E salutiamo Domenico. Parma e Pordenone le uniche 2 squadre che nelle ultime 5 partite non hanno vinte nemmeno una, ci ricorda Teo. Qui è veramente un bagno di sangue. E Calma parlava di un piano decennale, scusate, si riferiva al tempo del rientro in A. Fabrizio, con un po' di ironia, ci fermiamo qualche istante, li leggo piano piano, li leggiamo tutti, ne ho qua in attesa tantissimi, ma arrivo da tutti tra poco.
Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le 2 serate in pizzeria c'è Piccadilly Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne salata del Trentino, cecina di Leone e molto altro.
Piccadilly, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza! Puoi dirlo forte!
Libera la tua voglia di shopping con i mid-season sale di Scarpamondo. 30% di sconto su tantissimi articoli della nuova collezione. Scarpe, borse, abbigliamento dei migliori marchi per tutta la famiglia. Cosa aspetti? Scegli il tuo stile preferito con i mid-season sale. Ti aspettiamo a Parma in via Napoleone Colajanni. Scarpamondo. Liberi di scegliere.
Fino al 1° novembre. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Qui arrivano un sacco di messaggi al 333-920-0170. Chi dice via anche il presidente, che problemi ha? Che cosa propone in alternativa? È tutta gente che va allo stadio e fa la sua parte, che pontifica, ci scrive questo ascoltatore. E invece altri messaggi: come la settimana scorsa, purtroppo il timore sui possibili sostituti. Maresca ha concluso il suo ciclo, deve farsi le ossa. Ad oggi non è un allenatore, scrive Federico. Qui ci sono tanti messaggi che chiedono un avvicendamento in panchina. Allora, poi spieghiamo, ci chiedono com'è, non chiamiamo i dirigenti, noi non possiamo obbligare le persone a parlare. Il microfono è aperto, chi vuole intervenire come state facendo via messaggio voi lo può fare. Vedremo se andare a sera la società parlerà sulla situazione. Di fatto, insomma, non si può obbligare nessuno a parlare, no? E staremo a vedere se interverrà la società. L'impressione, insomma, che da più parti si chieda anche un intervento, ecco, da questo punto di vista. Quindi vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, se arriveranno rassicurazioni, prese di posizione, insomma. Poi stasera c'è anche Bar Sport, quindi volendo lo spazio per intervenire c'è. Allora andiamo con il nostro prossimo ospite, che è Guido Schittone. Ciao Guido.
Ciao Gabriele, ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, ciao. Senti, come ci sei rimasto dopo Reggio Calabria?
Beh, guarda, io ero appena tornato da Padova, ero vista tutta la partita in televisione, e volavano le penne, volavano i libri, perché è una cosa indecorosa, cioè non si può schierare una squadra in questo modo, e credo uno che è calmo e tranquillo come me ha iniziato a perdere la pazienza, quindi capisco i tifosi. Ma sai, il problema è antico, è a monte, risiede nel mercato che abbiamo fatto, che è stato un mercato secondo me senza alcun filo logico. Cioè siamo strapieni di mezze punte, di giocatori che secondo me sono del tutto inutili, o di giocatori che hanno delle potenzialità ma che non le esprimeranno mai. Ad esempio uno come Dennis Mann, io non riesco ancora a capire che razza di giocatore sia, perché corre, gioca praticamente da solo, non segna e fa ben poco. Probabilmente non è quella la posizione. È quasi un doppione di tutt'uno. Noi stiamo giocando, non so cosa abbiamo, quattro esterni e non abbiamo un centrocampista vero. Abbiamo il povero Brunetta che ieri è stato costretto a giocare davanti alla difesa, e quindi non è il suo ruolo, non può fare i miracoli. Insomma, mi sembra un pochettino esagerata questa mania di volere schierare cinque punte senza avere assolutamente nessuno che faccia filtro in mezzo. però noi nel mercato non abbiamo comprato di fatto nessuno. Avevamo un giocatore come Brugman, l'abbiamo mandato via, e per me è una follia, perché un giocatore come Brugman in Serie B fa la differenza. Adesso che si è fatto male Schiattarella, che ci mettiamo? Andiamo io e te? Punto interrogativo.
Quasi quasi. No,
cioè, mi sembra una squadra che non abbia veramente né capo né coda. Cioè, alla fine in una squadra almeno due o tre centrocampisti di ruolo li devi avere e li devi schierare. Poi quando hai messo tre punte ne hai già messe anche troppe. Io non so che cosa succederà, però è chiaro che qualcosa non stia funzionando, anche perché partita dopo partita invece di migliorare peggioriamo. Ieri veramente sembrava di vedere una partita di FIFA 2022, cioè alla PlayStation, perché prendevi Vasquez che ne faceva fuori 4-5 e tentava di fare il proprio assolo. Palle lunghe, passaggi sbagliati, è vero che c'era il vento, posizioni di chi doveva ricevere la palla sempre sbagliato, o un metro avanti o un metro indietro. Cioè, io onestamente ieri mi sono schifato e ho pensato ai giocatori della Regina, alcuni dei quali poi erano del Parma di passatissime gestioni, tipo Krizetic, Aribi, lo stesso Rivas, insomma. E dicevo, non erano fenomeni, però ragazzi ci hanno messo in scacco. Anche
dal primo minuto, giusto, ci hanno messo...
Sì.
Il Parma lo sapeva, cioè Maresca l'ha detto alla vigilia, ha detto ci aspettiamo un assalto iniziale, il Parma non ha retto dal primo minuto.
Sì, sì, ma perché? Perché secondo me questa è una squadra molto fragile. Quando sei fragile in mezzo, poi è difficile, a parte l'emergenza che Koulibaly l'hai dovuto spostare dalla parte opposta e sicuramente non si è trovato benissimo. Però, insomma, qualcosa bisogna, in qualcosa bisogna pure intervenire, secondo me, perché mi sembra una squadra che non crede neanche in se stessa. Ha bisogno di prendere degli sberloni, come è accaduto con il secondo gol, e poi inizia a giochicchiare, ma affidandosi a quelle che sono le potenzialità del giocatore forse di maggior classe che abbiamo, che è Vasquez, il quale non è che possa portare la croce per tutti quanti. Ma si è capito subito che era una partita strana. Schiattarella subito il fallaccio, perché? Perché è in difficoltà, perché ragazzi era l'unico centrocampista di ruolo schierato in questa partita, e si sapeva che la Regina avrebbe giocato così. La Regina non è una grandissima squadra, ma è bella tosta. Quindi a questo punto io una riflessione la farei. Insomma, il registro bisogna cambiarlo, ma bisogna cambiarlo anche in maniera abbastanza dura e decisa.
Senti, premesso che concordo pienamente il discorso sulla rosa che hai fatto e su come è stata allestita, che se vogliamo è lo stesso discorso poi dell'anno scorso,
ma
per
sì,
certi
ma
versi...
l'abbiamo fatto anche quest'estate, l'avevo già detto, che qualche dubbio io l'avevo sollevato, mi davano del pazzo, però non per dire che avevo ragione, anzi avrei voluto essere smentito.
Qui è facile, oggi forse è più facile la tesone, qui è un plebiscito per un cambio alla guida tecnica, secondo te ci sono le condizioni per farlo, è arrivato il momento di farlo?
Beh, insomma, una riflessione io la farei, con tutto il rispetto per Maresca, che probabilmente ha delle idee molto, molto importanti e molto avveniristiche, che qui ancora non si sono viste. Però...
Dato che cambiare tutta la squadra non è possibile, no. Succede così poi, no?
Sì, un razionalizzatore ci deve essere. Cioè, anche l'allenatore deve rendersi conto, ma credo che se ne renda conto, che qualcosa nelle sue idee non funziona, o che... questi giocatori non sono sicuramente...
Ti abbiamo perso un attimo, Guido, per qualche secondo, proviamo a vedere se...
Ci sono, eccolo. No, dicevo che anche l'allenatore un passettino indietro con le sue idee dovrebbe farlo, cioè iniziare a capire che probabilmente questi non sono i giocatori adatti per quello che lui vorrebbe, perché uno se ne deve prendere atto, cioè non è che... si possa mettere un terzino a fare l'attaccante o un centrocampista a fare il portiere. Qui abbiamo, te l'ho detto, io trovo un mare di giocatori inutili e di giocatori anche sopravvalutati, perché continuo ad avere grossissimi dubbi anche sullo stesso Mann. Che razza di giocatore è?
E i 15 milioni spesi in questo momento suonano veramente strani, insomma, sono tanti. Insomma.
A me sembra che Tutino e Mann siano uno il doppione dell'altro, nel senso che Tutino però è un giocatore più d'area e che ha la capacità di segnare, che noi non utilizziamo perché lo mettiamo sulla fascia. Poi c'è Iman, che anche lui va sempre verso la fascia. E mi Aila, ma ragazzi, ci manca sicuramente.
Ma cosa penserà davanti. Buffon?
Ma io non so Buffon che cosa pensi, però spero, mi auguro che stia attaccando qualcuno allo spogliatoio, perché è venuto il momento realmente di prendere in considerazione il fatto che stiamo rischiando e rischiando tanto, sì. Anche perché questi sono giovani e quindi si demoralizzano o si esaltano spesso e volentieri a secondo dei risultati. Non vorrei che con queste continue batoste poi si cada in un gorgo. Ancora non ci voglio pensare, però siamo molto vicini a lottare, sì, con le squadre che stanno faticando tantissimo.
Guido, ti ringrazio per essere stato con noi.
Grazie,
Guido Schittone. Ciao,
arrivederci,
ciao, sempre ciao, prezioso. Ciao. Riflettevo, vado avanti con i messaggi, adesso tocca a... Allora, vediamo un po', Franco, riflettevo su quanto aveva detto in un'intervista il direttore Calma, che non vorrei pensare di fare un altro campionato in Serie B. Aveva ragione, lo farà in Serie C se continua con questo allenatore, scrive Franco. Massimo, il fatto che tutte le altre squadre stiano migliorando, vedi il Pordenone, a questo punto è ora di cambiare pasticcere, ci scrive. Poi... altro ascoltatore, Ampo 60, un bel calcio propositivo, un allenatore poliglotte, tanti giocatori di categoria, vinceremo sicuramente il campionato. Vi ricordate questi proclami? Ebbene, tutto disatteso, ci vuole un cambio radicale. Prima l'allenatore, poi nel mercato di riparazione, altrimenti non voglio neanche pensarci, ci scrive Ampo. Vado avanti, qui continuano a piovere messaggi, molto deluso il nostro amico Luca, che è molto arrabbiato, anche lui è per un cambio in panchina. Salutiamo Luca. Allora, Daniele chiede: più attaccanti mette, meno si tira in porta, ma non se ne rende conto. Maresca, anche per Daniele la colpa è dell'allenatore. Adesso vediamo invece Gianluca, che mi manda sempre dei messaggi molto articolati, ma di solito molto molto puntuali. Il fatto di avere come numero così pochi centrocampisti di ruolo è stata una manovra strategica voluta, e questa è ancora più una colpa di questa dirigenza così poco lungimirante, e quasi neanche l'assurdo è proprio l'inversità proporzionale tra possibilità di investimenti della società e i risultati pessimi raggiunti, e che stanno purtroppo continuando. Ecco, su questo appunto, tra la spesa e i risultati, per me è qualcosa di incredibile. Vado avanti con Gianluca, però, e la cosa è veramente preoccupante, anche perché non si vedono neanche accenni di minimi miglioramenti, servono correttivi immediati o quasi, anche perché si rischia di fotocopiare la deprimente stagione precedente. Ciao Gianluca e grazie. Allora, Giorgio, i due romeni provi a metterli col piede giusto, forse si intestardiscono meno. Un saluto a Zurlini, competente di calcio. Gianluca Zurlini, che è stato con noi poco prima. Rino scrive vergogna e applausi a Paolo Grossi per il suo articolo. Prima della partita di ieri, dopo la formazione, ho scritto un messaggio a Chiesa dove palesavo che beccavamo 4 gol e si è puntualmente perso. Rino, che è uno che con i pronostici ci prende delle volte. Allora, Paolo invece, è evidente che questa società non ci ascolta, convinta di fare un buon campionato. Una soluzione dolorosa ma drastica potrebbe essere stadio vuoto la prossima in casa, scrive Paolo. Si passa anche alle proteste, attacchi anche la dirigenza, non solo Maresca, anche gli altri dirigenti, ci scrive questo ascoltatore. Attacco quindi nel mirino, vanno a finire tutti, poi nel calderone vanno a finire tutti. Occhio gente, perché questo è un altro messaggio. Davidone, ho appena visto la sintesi di Monza Cittadella, il Cittadella ha attaccato praticamente per 90 minuti, il Cittadella ha trovato il gol al 92esimo, quindi a questo punto mercoledì speriamo di portare via un pareggio che può essere utile per la salvezza, non dico altro. E scusa, il Monza ha attaccato per il gol, sì, è vero, assolutamente. Il Cittadella ha stradominato e il Monza ha trovato questo gol nel finale, però il Monza c'era parso arcigno anche contro il Parma a mollare anche quel solo punticino, cosa che il Parma non ha mostrato neanche a Reggio Calabria. Oggi la state facendo voi con i vostri messaggi, la trasmissione. Romano scrive: ma Lorini e Jacoponi proprio non servivano, scrive Romano. No, secondo me a questo punto in difesa servivano, ma poi serviva anche qualcuno a centrocampo. C'è anche chi critica le parole di Calma quando è stato ospite a Basport. in termini che insomma poi non posso sempre leggere tutto quello che scrivete, perché in questi momenti poi si va anche un po' oltre il limite. Ci fermiamo qualche istante, ho tanti altri messaggi, c'è ancora tempo per scriverci. 333 920 0170. Tra poco torniamo con un altro ospite.
Tra te e l'asfalto c'è solo Piccinini Gomme. Una squadra di professionisti specializzata in pneumatici di qualsiasi tipo, per auto, moto, mezzi pesanti e agricoli. Interventi a domicilio, soccorso pneumatici con officina mobile e due comode sedi per esserti sempre vicini. Piccinini Gomme, a Castel Guelfo in via Emilia 59 e a Fontanellato in via Carlo Aimi 24. Prenota ora il tuo cambio gomme. Info 0521 61 86 48. www.piccininigomme.it.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Salve, la sua auto è pronta. Sì, abbiamo controllato tutto. No, non possiamo tenercela ancora. Signore, ci deve riportare la nostra Courtesy Car.
Dacia Courtesy Car, noi ci prendiamo cura della tua auto in officina. Tu prova il nostro elettrico su strada. Per ogni intervento di manutenzione programmata hai come vettura sostitutiva sempre gratuita nuova Dacia Spring 100% elettrica. Condizioni, limitazioni ed esclusioni su dacia.it e presso le concessionarie Dacia aderenti.
Carevo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A. A Fidenza, in via Corradini 1.
Siamo noi, Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Intanto The Guardian scrive che Conte sta discutendo dell'ingaggio con il Manchester United, quindi la pista Conte sfuma per quanto riguarda il Parma. E vabbè, scherzavo ovviamente. Messaggi, continuano ad arrivare messaggi di approvazione per l'articolo oggi di Paolo Grossi. Il Parma comincia a giocare nel secondo tempo, ci scrive Paolo. Quando gli altri rallentano, prima non vediamo palla. Oltre ai problemi tecnici c'è un problema fisico enorme, non sono pronti, da questo ne deriva un deficit di grinta e di determinazione, secondo Paolo, che scrive questo messaggio. Luca ribadisce, insomma, il concetto di Luca è già stato letto nei messaggi precedenti. Ho altri messaggi da leggere tra poco, però abbiamo anche un ospite che è Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Devo dire che, un inciso, quello che mi è stato scritto oggi, l'anno scorso, neanche nei momenti più difficili è arrivato. Questo, dal punto di vista della comunicazione dei tifosi che stanno scrivendo, è probabilmente il momento più basso toccato dal Parma, compresa la scorsa stagione, e non dico poco secondo me.
Sì, beh, vabbè, ma chiaro, i tifosi non ne possono più, ma è anche abbastanza comprensibile dopo un anno come quello passato e un inizio di stagione così disastroso. È normale che da parte del tifoso ci sia voglia di avere più soddisfazioni. Insomma, ieri è stata una prova talmente disarmante, talmente indecifrabile, talmente improponibile che diventa difficile, insomma, vedere la luce in fondo al tunnel. Qua è una situazione molto complessa e comunque, volente o nolente, sentivo anche prima Guido Schittone che parlava dell'organico. Io credo che questa squadra debba avere una guida decisamente più razionale. A mio modo di vedere, anche gli stessi giocatori non si riconoscono affatto in questo allenatore, è una mia sensazione, chiaramente. Mm-hmm. E i talenti che ha in questa squadra un po' giocano così, senza sposare troppo il piano che è stato predisposto loro, e quindi ne derivano prestazioni così disastrose. Insomma, Gavala di Mane è un giocatore molto importante, anche Miaila l'anno scorso lo hanno dimostrato, sono giocatori che però tu devi essere in grado di valorizzare e devi tirare fuori il loro talento e metterti a loro disposizione. Non sono loro che devono adeguarsi alle tue idee di calcio, che per adesso sono solo utopistiche e nulla più.
Luca, ci scrive Rino e parliamo della rosa, un argomento spinoso. La rosa sontuosa dov'è? Io ne conosco una, 85 anni e 120 kg, di 120 kg di altre non so. Credo che sia una frecciata.
Sì, sì, no, ma io sulla rosa rimango della mia, io dico che la rosa è di altissima qualità.
Posso dirti che io non sono d'accordo, ma certo, perché mancano, non c'è nessun centrocampista. Cioè...
Ma guarda, sul discorso centrocampo, secondo me, Scattarella, Juric, Somm, sarebbero solo tre centrocampisti titolari che in Serie B nessuno ha. Poi è chiaro che, ripeto, le mancanze della rosa sono eventuali, sono valorizzate da un gioco assolutamente inesistente, da idee di un allenatore che fino a questo momento sono difficili da capire, per usare un eufemismo. Cioè, ieri lui ha giocato esattamente con due trequartisti a fianco di un centrocampista centrale e tre attaccanti, come ha fatto nella prima partita ufficiale in casa con Lecce, che era stata una partita dove Lecce aveva passeggiato, e quella già doveva far capire che questa squadra così non poteva giocare. Dopo due mesi di non risultati e di prestazioni imbarazzanti, ha rigiocato allo stesso modo. Non so, mi sembrano situazioni, poi dopo uno tira fuori la rosa, ma voglio dire, non credo che Etemai a 36 anni, Krissetig, Bellono, Loiacono, Stavropoulos, Cionek e via discorrendo siano giocatori dalla rosa giocatori migliori di quelli del Parma, e la regina abbia una rosa che vale 6 punti in più di quella del Parma. Sono situazioni diverse. Se, ripeto, tu potessi giocare col 4-2-3-1 tranquillamente, come giocano 2500 squadre nel mondo, con Schiattarella, Juric, con Somm, che secondo me è portato nel suo ruolo, non facendolo giocare da terzino, facendolo giocare da mediano, è un giocatore, secondo me, comunque che può far vedere qualcosa di discreto, se non importante. Gioca nell'Under 21 Svizzera titolare, qualcosa avrà sto ragazzo, non può essere quel disastro che abbiamo visto fino a questo momento. Quindi sì, magari mancherà un centrocampista. Per me manca più una punta, perché quest'estate erroneamente forse non si era capito che Inglese non era più il giocatore che era 3 anni fa, e forse si doveva costruire un centravanti, ma il centravanti Maresca inteso come punta classica non lo vuole. Allora i problemi sono di una rosa che manca o di un allenatore che ha consigliato situazioni che sono francamente inconcepibili per un gioco che non si è mai visto? Non lo so, secondo me giocando in modo molto più razionale queste eventuali mancanze della rosa non si vedrebbero per nulla.
Ci scrive Gianluca, Venturato ex Cittadella sarebbe libero.
Sì, vabbè, ma ragazzi, ma ce ne sono di allenatori liberi di qualità. Il problema è che la società, il problema o definiamolo come vogliamo, la società adesso l'allenatore non lo cambia, quindi hanno sposato questa idea, credono in Maresca, e è giusto così, nel senso che è legittimo che vadano avanti per la strada che hanno intrapreso. Io francamente non sono molto d'accordo, perché rischi di buttare via un'altra stagione quando è ancora recuperabile, ma semplicemente non perché io ce l'abbia con Maresca, per carità, che diventerà probabilmente un grande allenatore, ma perché dopo 3 mesi di lavoro sei ancora come il primo giorno di ritiro, e questo nonostante tutte le difficoltà che un progetto nuovo richiede, non è secondo me concepibile.
Secondo me, Luca, ti chiedo una considerazione sulla classifica, situazione recuperabile. A mio avviso iniziano ad esserci un po' di problemi, non perché la distanza dalla prima sia gigantesca, 10 punti li abbiamo visti recuperare in tanti campionati. Il problema è che il Parma ha davanti tante squadre e inizia ad allungarsi il margine con tante, cioè la corsa adesso la deve fare veramente su tante squadre, e non è facile recuperarli poi a tutti i punti. È quello che rende molto difficile la scalata ai primi due posti. Poi entrare nei playoff, basta che vinci due partite e sei in zona playoff, per carità. Può influire questo discorso anche sulle valutazioni della società?
Io, guarda, ti dico, non so cosa incida nelle valutazioni.
Finora neanch'io, effettivamente.
So. Io non lo so. Io ti dico solamente che non è una questione di classifica, è una questione di squadra. Questa è una squadra che in 3 mesi è migliorata di 1 millimetro. Cosa ti fa pensare che da qui a febbraio...
No, in questo momento squadra... assolutamente.
Quindi voglio dire, se in questa squadra in tanti mesi, perché insomma non sono pochi 3 mesi di lavoro, è ancora una squadra assolutamente indecifrabile, nessuno può pensare che nei prossimi tre mesi, o tutti ce lo auguriamo, possa diventare una squadra irresistibile. Quindi io non ne farei una questione di classifica, io ne farei una questione legata al fatto che è una squadra che non ha né capo né coda, e quindi anche nel prossimo futuro sì, qualche partita la vincerai, perché proprio per il discorso legato ad un organico comunque zeppo e colmo di individualità importanti, qualche partita la vincerai celando problemi grossi, ma la famosa identità mi risulta difficile che presto o tardi tu la possa vedere continuando a giocare in questo modo.
Luca, grazie per essere stato con noi, ti ritroveremo giovedì sera a Calcio e Calcio, e tra l'altro una serata particolare perché c'è anche il Parma che gioca col Cittadella, quindi poi vi daremo tutte le coordinate per la puntata di giovedì. Intanto grazie Luca Ampollini.
Grazie a te Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ci avete scritto in tantissimi, siamo praticamente in chiusura, è stata una puntata bella densa, bella rovente per le tematiche. Stasera c'è Bar Sport, monitoreremo la situazione in casa Parma. Per ora la società non si è espressa sull'andamento della squadra, sull'eventuale futuro dell'allenatore. Questo suona come una conferma, ma Maresca probabilmente non è mai stato in discussione per il club, quindi ci aggiorniamo questa sera sia nel TG Sport di 12 TV Parma, c'è Sport Today anche alle 19 e poi alle 21 c'è Carlo Chiesa con tutti i suoi ospiti a Bar Sport, una puntata che si annuncia incandescente. Per ora è tutto, con Palla in Tribuna torniamo domani sempre alle 14. Grazie Simonetta Collini in regia, grazie a voi che ci avete scritto. Un saluto da Marco Balestrazzi.